Allora, prima di tutto un buonasera a tutti voi. Buonasera. Grazie per questo invito, è già il terzo incontro oggi. Stamattina siamo stati a Salerno, poi abbiamo dovuto correre a Caserta per la marcia in favore dell'ex canapificio che è stato sgomberato su ordine di Salvini. E poi siamo qui e poi dobbiamo ancora scappare, per cui chiedo perdono e pietà anche per me. E prima di tutto però, allora, va bene, forse mi alzo. Allora, prima di tutto mi aggancio subito alle fotografie molto efficaci. E chiaramente ci troviamo davanti a qualche cosa davvero di assurdo che sta avvenendo, e non è soltanto assurdo, siamo davanti a dei crimini e saremmo certamente portati davanti ai tribunali internazionali. Guardate che quello che noi diciamo oggi dei nazisti, domani lo diranno di noi, tale quale, non c'è via. La cosa brutta è che mentre sotto il nazismo forse tanta gente non sapeva quello che realmente avveniva, oggi queste cose le abbiamo tutti davanti. E il problema è il nostro silenzio. Quella è la gravità, non solo il silenzio, ma chi andiamo ad eleggere. Basta guardare che razza di governi abbiamo fra le mani. Guardate che abbiamo come cristiani almeno delle responsabilità enormi. E a me fa molto male ancora il silenzio della Chiesa, che è praticamente silente davanti al Papa Francesco. Guardate, un grande profeta, ma non sta passando quello che dice alla base. La base va anche, le parrocchie vanno su altri fronti, e questo è grave. È incredibile che un uomo come il ministro degli interni continui ad avere grandi appoggi in questo momento, e è probabile che vincerà anche le elezioni europee andando avanti così. E capite allora la grande domanda che dobbiamo porci: ma cosa sta avvenendo? Com'è possibile che siamo arrivati a questo? Sto tentando in questo periodo un tentativo di risposta per me. Io sono convinto, molti dicono, ma noi italiani non siamo mai stati razzisti. E dobbiamo cominciare a pensarci anche questo, è un presupposto che accetto sempre di meno. E ve lo spiego. Guardate che noi, il problema oggi, in poche parole, in cosa consiste? Nella tribù bianca. La tribù bianca per 500 anni ha governato il mondo. Dal 1500 ad oggi abbiamo colonizzato il mondo con dei presupposti molto chiari. Noi avevamo la civiltà, la cultura, la religione, la teologia, la filologia, e giù. Hanno fatto da presupposto allo schiavismo, al colonialismo, al neocolonialismo, al neoliberalismo e avanti. Guardate che sotto abbiamo continuato a mascherare questo senso di superiorità che abbiamo. Adesso che la tribù bianca si sente minacciata e che gli altri popoli stanno diventando la maggioranza su questo pianeta, c'è angoscia e la paura viene a galla. Una paura che i politici stanno cavalcando in questo momento. Cavalcano meravigliosamente, perché la politica è incapace oggi di risolvere i problemi, è totalmente incapace. Potete leggere chi volete in questo momento, quando arriva al potere incominciano a capire che chi comanda sono i poteri economico-finanziari, non sono coloro che noi eleggiamo. Questo è un dato di fatto che sotto ormai gli occhi basta guardarci attorno. Questo è il cuore, il problema centrale, ed ecco perché, siccome i politici sono incapaci di cambiare, ma guardate, guardate, sono stati capaci di toccare il problema finanziario, nessuno lo tocca, ed è il cuore di tutto, nulla. Allora cosa fanno i politici? Puntano il dito su chi? Sui deboli, sui poveri, su coloro che non contano, sono loro i responsabili, adesso i migranti, i Rom, e giù e giù e giù. Guardate, questa è la logica che ci sta dietro a tutto questo, ed è una logica incredibile. Io vorrei che aiutarvi a fare una riflessione semplice, sarò brevissimo e tirerò poi da alcune conseguenze. Notate che noi come tribù bianca viviamo ancora, non ce ne accorgiamo, in questa bolla coloniale. Ci siamo dentro, non c'è nulla, è difficilissimo per noi uscirne fuori. Dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo incontrare l'altro, diverso da noi. È una delle sfide enormi oggi che abbiamo sul tappeto da affrontare. Per capire questo, guardate il sistema entro cui noi viviamo. Anche qui sarò brevissimo perché ci vorrebbe del tempo e ne abbiamo poco questa sera. Analizzatevi il sistema entro cui vivete e capite subito la prima grande bugia quando si parlano dei migranti come un'invasione. Ma grazie, l'ha già detto prima, grazie di invasione, mai questa, ma è davvero... È roba da pazzi. Notate come si raccontano le bugie e ci parlano di emergenza. Non c'è emergenza ai migranti, non esiste. I migranti sono la conseguenza di un sistema economico-finanziario, punto, profondamente ingiusto. Per forza, non c'è via. La gente dovrà sempre più scappare da queste situazioni. Guardate il sistema, io lo chiamo fra l'altro o sistema, che non è solo la camorra, per favore, per me è questo il grande o sistema tra cui viviamo, un sistema economico-finanziario, più finanziario che economico. Non sto qui adesso a entrare perché ci vorrebbe tempo, ma essenzialmente in poche parole posso mettervela così. Oggi sono le banche che contano. Non è più neanche l'economia, sono i soldi, il grande giro della speculazione finanziaria. Questo ha permesso che cosa? Che sempre meno persone possano mettere le mani su questo potere. Oggi cito Oxfam, grande organizzazione internazionale, che ci dice che praticamente i 32 uomini più ricchi al mondo, 32, hanno tanto quanto 3 miliardi e 800 milioni di persone. Questa è la fotografia della situazione che abbiamo. Notate, vi ricordo soltanto che tra i primi sei più ricchi, 4 dei primi sei sono i giganti del web. E capite la connessione fra la ricchezza e l'informazione? Capite tutto come ci viene raccontata la grande menzogna? Da chi ha? E quindi è importante, anche qui non entrerò, ma ve la butto lì soltanto così. Notate, questo sistema permette al 10% della popolazione mondiale, tra cui ci siamo anche noi, calcolate, facciamo i generosi, 1 miliardo di persone su 7 consuma da solo il 90% dei beni che noi produciamo su questo pianeta. 10% della popolazione, 90% dei beni. Che consumiamo a una velocità incredibile. Questo lascia 3 miliardi di persone a vivere con 2 dollari al giorno. 821 milioni fanno fame, sono le ultime statistiche che ci vengono date, mentre buttiamo via 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo buono. Potremmo nutrire tutti benissimo col cibo che buttiamo via. E ammazziamo per fame dai 20 ai 30 milioni di persone. Notate, la gente non muore di fame, li ammazziamo per fame. È un sistema che uccide. E chiaramente cosa fate quando fate la fame? Scappate. Le migrazioni, parte delle migrazioni è... Cosa facevano i nostri antenati qui in Campania? quando facevano la fame. Scappavano dove, sperando di trovare altrove, in America, in Canada, in Australia, un posto dove vivere un po' meglio, avere, ma è talmente naturale. Quindi capite, secondo passaggio fondamentale, secondo me, è ricordarci che chi ha, per continuare ad avere, ma provate a pensare, è mai possibile che miliardi di persone non si ribellino a una roba del genere? Capiamo, se un miliardo di persone si pappa quasi tutto, ma mai, cos'è che blocca i poveri del mondo dal ribellarsi? Io ho trovato solo una risposta: le armi. Chi ha è armato fino ai denti. E difatti, guardate le statistiche, ci vengono date dal SIPRI di Stoccolma. L'anno scorso abbiamo speso qualche cosa come 1736 miliardi di dollari in armi a livello mondiale, pari a 4 miliardi 800 milioni di dollari al giorno che spendiamo in armi. Un paese come l'Italia non penso che sia in guerra con nessuno. L'Italia l'anno scorso ha speso 25 miliardi di euro. Ma non vi ribellate? Ma vi stanno tagliando i soldi per la sanità, i soldi per la scuola? Non si toccano i soldi per le armi. Eppure non siamo in guerra con nessuno. Nessuno. Con chi siamo in guerra? Nessuno. Ma allora perché queste spese di un paesino come l'Italia? La ragione l'ho trovata nella definizione che dà l'ex ministra della difesa, Pinotti, nel libro bianco della difesa, approvato dal Consiglio dei Ministri, governo Gentiloni, approvato, Renzi e Gentiloni hanno approvato questo, dove uno dei punti dice che l'Italia andrà in guerra ovunque i suoi interessi vitali saranno minacciati. Quali sono i nostri interessi vitali? Petrolio, per esempio. Un sistema come il nostro non può andare avanti senza petrolio. Perché abbiamo fatto la guerra contro Gheddafi? Petrolio. Hai cominciato la Francia per primo, perché voleva un po' più di petrolio per la Total. Noi abbiamo dovuto difendere l'Eni e siamo entrati in guerra, uccidendo Gheddafi, un dittatore, ma almeno teneva insieme quella, questo benedetto paese che chiamiamo la Libia. L'abbiamo ucciso come un cane. Guardate che disastro abbiamo fatto in Libia per il petrolio. Non prendiamoci in giro. Sono queste le ragioni delle guerre. Chi ha il 10% del mondo che vuol vivere consumando il 90%, è chiaro che deve fare guerra. Non c'è via, armarsi e far guerra da tutte le parti, guardatevi attorno. E da queste guerre la gente deve scappare. Voi non potete rimanere sotto le bombe o in teatri di guerra. L'esempio classico adesso della Siria, 22 milioni di abitanti, 11 milioni sono rifugiati. Ma per forza, come fate a vivere in Siria? Cosa facevamo noi durante la Seconda Guerra Mondiale? Quando bombardavano su Napoli, la gente veniva, i civili venivano portati altrove e poi sarebbero ritornati dopo. È la cosa più... Capite che allora, per favore, le migrazioni non sono semplicemente un'emergenza, sono il prodotto di un cattivissimo sistema immorale entro cui noi viviamo e di cui non andiamo a farci tranquillamente le nostre comunioni. Eppure sono questi i gravi peccati che commettiamo tutti. E terzo aspetto fondamentale di questo sistema è chiaramente un sistema economico-finanziario militarizzato sta pesando enormemente sull'ecosistema. Perché usiamo petrolio. Utilizzando petrolio e carbone, cosa produciamo? Anidride carbonica. Sbattiamo 40 miliardi di tonnellate nell'atmosfera di anidride carbonica all'anno, che fanno il cosiddetto effetto serra, creano per cui surriscaldamento. Ricordo a tutti che l'ultimo rapporto degli scienziati dell'ONU, ricordo, sono scienziati conservatori, per favore, perché eletti dai governi. Ultimo rapporto di qualche mese fa ci dice che il minimo che gli scienziati dell'ONU si aspettano sono 3 gradi. Molti scienziati hanno paura, se andiamo avanti così rischiamo 5 gradi in più. E capite adesso che cosa si va, il disastro, ma veramente un disastro. E notate cos'è la conseguenza di questo. No, cito solo per l'Africa, molti scienziati pensano che l'Africa potrebbe arrivare a 7-8 gradi in più, per cui avete 3/4 dell'Africa non abitabile. Quella gente dovrà scappare da lì. Già l'ONU ha messo per iscritto, già pubblicato, che entro il 2050, 30 anni, noi avremmo 250 milioni di rifugiati climatici, di cui 50 milioni solo dall'Africa. Queste sono, capite come le migrazioni sono le conseguenze di un sistema profondamente ingiusto entro cui viviamo e di cui non ci accorgiamo. Io sono grato a Papa Francesco, che è durissimo, ed ecco perché è così odiato. Cosa dice nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco? La parola lapidare che usa: questa economia uccide, punto e basta. Questa, inutile che ci prendiamo in giro, questa è la realtà entro cui viviamo. Quindi è importante capire davvero che le migrazioni sono il frutto amaro del peccato, perché questo è il peccato del mondo, il peccato di un sistema che ammazza per fame, ammazza per guerre, ammazza il pianeta. E quindi, ecco, allora davanti a questo capite la grande menzogna che ci viene raccontata, che siamo invasi. Tra l'altro ricordo a tutti che l'ONU riconosce come rifugiati, quindi il titolo di rifugiati, a 65 milioni di persone. Di questi l'86% è accolto dai paesi poveri. Il Libano, 5 milioni di abitanti, accoglie 1,5 milioni di siriani. Un paese come il Kenya, povero, accoglie 1,5 milioni di somali, scappano dalla guerra. Avete visto il Sud Sudan, qui l'Uganda accoglie 1,5 milioni di Sud Sudanesi che hanno dovuto scappare, c'è guerra in Sud Sudan in questo momento, quello che avete visto in quel filmato su Muapor Dhit. Notate, questa è la drammatica realtà. Notate che i paesi, vi citavo prima, ma è mai possibile che 500 milioni di persone non riescono a ricevere 2 milioni? Ma è mai possibile che la Confindustria, che non mi sembra sia un istituto missionario, non mi sembra, la Confindustria ha detto che d'ora in avanti, se l'azienda Italia vuole continuare a produrre come produce, ha bisogno di 250.000 nuovi operai all'anno. Non facciamo più fili. E quindi, capite, dovremmo andare a cercarla questa gente. Capite la bugia incredibile entro cui ci siamo incartonati? Da che cosa? Dalla politica. E qui capite allora le due colpe gravissime, sono state accennate prima, quel trattato fatto dall'Unione Europea con Erdogan, a cui abbiamo dato 6 milioni di euro, con il disastro che ha prodotto. Non avete l'idea, i lager delle isole greche, i lager in Turchia, la sofferenza dei siriani e degli afghani. Ma guardate che li abbiamo tutti sulla coscienza, senza parlare poi di quello che è avvenuto con Minniti, quell'accordo che ha fatto non con la Libia, che non esiste, sono almeno 3 Libie in Libia oggi, e con l'uomo forte di Tripoli, al-Sarraj. E diciamo, abbiamo fatto un trattato, ma che trattato? Abbiamo fatto un accordo con l'uomo forte di che cosa? Di fare un blocco, anzi sperava di fare un blocco navale, si è pensato perfino di quello, ma ha dato l'incarico alla Guardia Costiera Libia, che sono dei farabutti autentici, di bloccare. E cavoli, abbiamo lasciato in mano ai libici 800.000 migranti. È già stato detto prima che razza di situazioni vivono, di torture, di robe. Notate, guardate che diranno di noi le stesse cose che noi diciamo dei nazisti. Saremo portati in tribunale per questa. Questi governi sotto cui siamo, ma non possiamo tacere. Ricordate quello che diceva Martin Luther King: non ho paura della violenza dei violenti, ho paura del silenzio degli onesti. Questi sistemi stanno in piedi perché noi, gente onesta, così ci sentiamo, stiamo zitti. E capite allora che razza di problema abbiamo fra le mani. Vuoi dire, io, è inutile adesso che stia qui a... Notate che quello che sta avvenendo è davvero di una gravità estrema. Ed è giusto quello che è stato detto prima. Guardate che le responsabilità sono incominciate con il centro-sinistra. Ricordo la Turco Napolitano, 92, che ha creato i CIE, centri di riconoscimento e di espulsione. La Bossi Fini, che non riconosce i migranti come soggetti di diritto, ma come forza lavoro pagata a basso prezzo, che quando non ci interessa più la possiamo risbattere al mittente, seguita dai decreti Maroni, ve ne cito uno, che neanche sotto l'apartheid in Sudafrica era mai riuscito a inventare. Maroni dice, uno dei decreti dice che una donna migrante che non ha i documenti apposta, è incinta, deve partorire, va all'ospedale a partorire, non può riconoscere quel figlio come proprio figlio. Ma va contro tutte le leggi dell'umanità se una donna non può riconoscere. Ma capite dove siamo arrivati? A questo aggiungete Minniti, il decreto, e adesso il nuovo decreto sicurezza, che io chiamo di insicurezza. Forse fatto apposta, perché questo creerà almeno 100.000 praticamente apolidi, cioè gente che clandestini in Italia. Questo creerà ancora più caos e ci sarà sempre più bisogno dell'uomo forte. È quello che tutti noi desideriamo per risolvere i problemi che creiamo politicamente. Questo è dirci la verità. Io vorrei pregarvi che queste cose che io vi dico qui dovreste sentirle dai vostri preti in chiesa, perché questo vuol dire aiutare i fedeli a capire la realtà delle cose, altrimenti ci illudiamo, facciamo riti, facciamo, ma non diciamo la verità delle cose. Quindi davvero è una preghiera che vorrei farvi sul serio di chiedere anche ai vostri sacerdoti che le dicano queste cose, perché il Papa ha il coraggio di dirle, ce le ha dette, ce le dice in mille maniere. Dobbiamo avere il coraggio di passare tutto questo. Io volevo soltanto, davanti a una questione così grossa e così difficile, davvero, guardate che siamo davanti a una situazione difficilissima, con le europee che stanno arrivando, e che davvero fanno paura, perché c'è tutta una tendenza in Europa che fa paura, ma non è solo l'Europa. Pensate agli Stati Uniti, guardate che Salvini fa sorridere in confronto a Trump, talmente, guardate al Brasile, Bolsonaro, ormai tutta l'America Latina sta praticamente andando su posizioni fasciste o roba del genere. Capite che razza... Noi abbiamo a che fare, ecco, con la tribù bianca che incomincia a capire che è, e questo ci fa paura. Allora, cos'è che possiamo fare? Io direi, e finisco, semplicemente ritornando su una figura straordinaria. Io sono un missionario e sono un credente. Penso a questa figura, Pierre Claverie, vescovo di Oran, ucciso nel 96, è estremamente significativo. È stato, notate, fa parte dei 19 beati, proclamati beati, martiri dell'Algeria dal Papa a novembre scorso. Una figura straordinaria. Lui dice: io sono vissuto in una bolla coloniale. Era nato in Algeria, da 4 generazioni di coloni francesi, cristianissimi, dice: io non ho mai sentito qualcuno che mi abbia ricordato che l'arabo è il mio prossimo. È andato in Francia a studiare. Mentre a studiare c'è la rivoluzione in Algeria, la terribile guerra d'Algeria che ha fatto 1 milione di morti, e si accorge che l'arabo è un soggetto e sta domandando di essere trattato da soggetto altro da noi. È entrato in crisi e alla base della sua conversione, della sua scelta religiosa, diventerà un domenicano, chiederà di ritornare in Algeria per incontrare l'arabo e incontrare il musulmano. E ci casca proprio nel periodo della grande guerra fra il governo algerino, appoggiato dalla Francia, contro i fondamentalisti islamici, dove hanno perso la vita tantissimi cristiani, ma anche tanti imam. Perché? Ma perché, come Pierre Claverie, hanno creduto a un'Algeria al plurale. Ecco la grande lezione che ci dà questo. Notate che lui era qui, è Pierre e Mohammed, perché era molto amico di questo giovanotto, 21 anni, Mohammed, che li faceva spesso anche da autista. E con questo autista che è rientrato da Algeri, da un incontro ad Algeri, è arrivato ad Oran, è andato in casa sua insieme al suo autista, e c'era, quando è acceso la luce, c'era appesa una bomba, è saltato per aria lui e Mohammed, sangue cristiano, sangue musulmano, lo stesso. Quest'uomo, sentite, io volevo, sentite che razza, cosa vuol dire, vogliamo uscire da questa bolla in cui ci troviamo? Secondo me questa è la strada, ed è una strada pagata col sangue, questo da quest'uomo, scusate, riprendo subito, notate quello che dice, l'emergere della, è una confessione, una conferenza che ha fatto a Marsiglia l'anno prima di morire. L'emergere dell'altro, il riconoscimento dell'altro, l'adeguamento all'altro sono diventati per me un'ossessione. È questa verosimilmente l'origine della mia vocazione religiosa. Mi sono chiesto perché lungo tutta la mia infanzia, pur essendo cristiano, non più degli altri, frequentando le chiese come gli altri, ascoltando i discorsi sull'amore del prossimo, non avevo mai sentito dire che l'arabo era il mio prossimo. Forse lo avevano anche detto, ma non l'avevo afferrato. Allora ho pensato, d'ora in poi, niente più muri, niente più frontiere, niente più separazioni. Occorre che l'altro esista, altrimenti noi ci esponiamo alla violenza, all'esclusione, al rigetto. Scoprire l'altro, vivere con l'altro, ascoltare l'altro, lasciarsi anche plasmare dall'altro. Tutto questo non significa perdere la propria identità, rinnegare i propri valori, vuol dire piuttosto concepire un'umanità plurale, non esclusiva. Nell'esperienza che ho fatto della chiusura, poi della crisi, dell'emergere dell'individuo, ho acquisito la convinzione personale che l'umanità esiste soltanto al plurale. L'umanità esiste soltanto al plurale. E che quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. E apre una parentesi. Nella Chiesa Cattolica ne abbiamo triste esperienza per tutto il corso della nostra storia. Pensate alle crociate, pensate alle guerre di religioni, pensate alla Inquisizione, pensate... In Europa abbiamo bruciato 200.000 streghe nel 1700. Pensate che razza di orrori. Quando pretendiamo di possedere la verità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. Nessuno possiede la verità. Ragazzi, è un vescovo che ha pagato questa parola col sangue. E vengono da un vero, nessuno possiede la verità, ognuno va alla sua ricerca. Certo, esistono verità oggettive, ma che ci superano tutti e alle quali non è possibile accedere che al termine di un lungo percorso, ricomponendo quelle verità un poco alla volta, spigolando nelle altre culture, nelle altre esperienze religiose, quello che anche altri hanno acquisito, hanno ricercato nel loro rispettivo cammino verso la verità. E conclude. Io sono credente, credo che Dio c'è, ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù, che me lo rivela, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non si possiede. Tra l'altro Dio non è un cristiano. La verità non la si possiede. E io ho bisogno della verità degli altri. Ho bisogno della verità degli altri. Guardate che solo su questa base che noi possiamo avere un futuro, se no siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. Ecco la grande conversione che ci tocca fare. E non sarà facile, non è perché veniamo, ve l'ho detto prima dove veniamo. Quindi capite che razza di, ecco il vero ruolo della Chiesa oggi, ha un ruolo enorme, la Chiesa e le religioni. Ricordiamo il trattato di fratellanza che ha appena firmato Papa Francesco, firmato da lui, da Etayeb, come si chiama, l'imam dell'Azhar, la più grande, la più riconosciuta università islamica del Cairo. È su questa la strada. Ed è questo, proprio partendo dalla nostra fede, bello anche che ci si sia riconnessi con Matteo 25, perché è talmente, e concludo con le parole, ho finito, con le parole di un altro vescovo straordinario, Santiago Agrelo, vescovo di Tangeri, Marocco. Voi sapete che fra il Marocco e la Spagna c'è un pezzettino del Marocco che appartiene alla Spagna, Ceuta, Melilla. C'è però una rete metallica che separa i due. Un giorno, 3 anni fa, i migranti hanno tentato di scavalcarla. La Guardia Nazionale spagnola ha sparato. 19 sono rimasti uccisi. Sentite come questo vescovo reagisce, magari i nostri vescovi reagissero così. Dice: è inaccettabile che la vita di un essere umano abbia meno valore di una presunta sicurezza o impermeabilità delle frontiere di uno Stato. È inaccettabile che una decisione politica vada riempiendo di tombe il cammino che i poveri percorrono con la forza di una speranza. Ricordo che nel Mediterraneo, per me, da tutto quello che ho cercato di capire, sono sepolti almeno 100.000 persone. È inaccettabile che merci e capitali godano di più diritti dei poveri per entrare in un paese. Oggi tutto entra, merci, capitali, tutto, ma non i poveri. È inaccettabile che le politiche migratorie dei cosiddetti paesi sviluppati ignorino gli impoveriti della terra, attentino ai loro diritti fondamentali, diventino il brodo di cultura necessario perché si rafforzi sulle vie dei migranti il potere sfruttatore delle mafie. È inaccettabile che si rivendichino frontiere impermeabili per i pacifici della terra e si tollerino frontiere permeabili al denaro della corruzione, al turismo sessuale, alla tratta di persone, al commercio degli organi, aggiungo io, e al commercio delle armi. E conclude: è inaccettabile che il negriero di ieri, lo schiavista di ieri, sopravviva nei governi come quello italiano e europeo che oggi tornano a incatenare la libertà degli africani, subordinandolo agli stessi interessi e allo stesso potere oppressore. Penso che per un cristiano, ecco perché non può che dire questo, ed è questo che almeno come cristiani dovremmo annunciare in questa Italia davvero, dove il razzismo sta fiorendo, dove siamo dentro leggi profondamente razziste. Dobbiamo incominciare a reagire, a parlare, a disobbedire. Guardate che violare anche leggi che sono ingiuste è un dovere di coscienza. Quindi ecco un po' il cammino che ci aspetta. È un cammino per ritornare a vivere. Stiamo morendo, dobbiamo, e Dio vuole che viviamo. Guardate quelle scene incredibili. Io mentre le guardavo mi ricordavo le parole di Isaia, che dice che nel tempo messianico sarà maledetto chi muore sotto i 100 anni. Questo è il sogno di Dio, che abbiamo una vita piena, gioiosa, ma tutti, non soltanto alcuni. Ecco perché dobbiamo incominciare a pensare in maniera globale e a creare un mondo che sia ben diverso da quello che abbiamo fra le mani. Buon lavoro a tutti voi. Volevo solo ricordare, dato che è la prima volta che vengo qui, che noi abbiamo degli incontri per giovani, qui ne vedo pochi di giovani. Quanti sono sotto i 30 anni? Alzino la mano. Sotto i 30 anni. Allora, bravo, qualcuno c'è? Notate per favore, cercate, dobbiamo aver fiducia in questi ragazzi, ma dobbiamo prepararli. Ascoltatemi un attimo, dobbiamo prepararli. Io mi incontro con loro, mi incontrerò domani per esempio lì a Rione Sanità, un altro incontro lo facciamo la seconda domenica, la prima domenica la facciamo qui alla Sanità, la seconda domenica a Casa Vatore, domani è un'eccezione ma l'abbiamo mossa a domani, dove ci incontriamo tutta la giornata, facciamo il Vangelo di Marco. Se avete dei giovani bravi, dobbiamo tirare su dei giovani in gamba che incominciano a capire le scelte fatte da Gesù. Spesso leggiamo Gesù come se fosse un angelotto che andava in giro per la Palestina parlando di paradiso. Cavoli, Gesù ha assunto la sofferenza di un popolo schiacciato sotto i piedi dell'imperialismo, sotto i tacchi dell'imperialismo romano, che usava il tempio ancora di più per schiacciare la gente, e poi aiutare i giovani a rileggere la luce dell'esperienza di Gesù l'oggi e vedere come agire. Ecco perché sono coinvolto in tutto questo, e quindi se avete dei giovani mandateceli, perché è importante tirare su dei giovani in gamba. Ma mi auguro davvero che continuate a riflettere, ma soprattutto poi ad agire, perché si tratta ormai di vita o di morte. Grazie a voi. Grazie.